Benvenuti e benvenuti a questa nuova puntata. Quella di oggi è un po' particolare perché l'ospite è la direttrice del network della Fondazione Gabbiano, Laura Mandolini, che molti di voi seguono già su questa frequenza con il giornale radio, oppure di cui leggono gli articoli sulla Voce Misena. Perché Laura Mandolini? Perché recentemente è stata in viaggio per un progetto di approfondimento sul fenomeno migratorio attraverso la rotta balcanica, promosso dalla Caritas delle Marche. Ecco quindi il suo report da quelle realtà.
Sono luoghi che, pur essendo nemmeno troppo lontani dalla nostra realtà, in realtà lo sono tantissimo dall'immaginario collettivo. Sto parlando dei Balcani occidentali. Appena al di là del mare Adriatico c'è la Croazia, meta di turismo balneare, ma appena al di là della Croazia c'è un mondo vicino fisicamente, ma estremamente lontano, se non per quando succede qualcosa di grande. Mi viene in mente lo stesso destino mediatico che ha l'Africa. L'Africa la conosciamo solo quando c'è qualcosa di estremamente grave, quindi o una guerra o qualche disastro o qualche problema che poi si riverbera anche nel nostro paese, perché se poi rimangono lì i disastri non ci importa. I Balcani, adesso forse ho esagerato, però più o meno siamo lì come copertura mediatica. Negli anni 90 erano abbastanza raccontati perché c'è stata una guerra. Quando si dice che l'Europa è in pace dalla Seconda Guerra Mondiale, si dice una bugia fondamentalmente, perché negli anni 90 c'è stata una guerra che ha toccato addirittura la Croazia, che adesso fa parte dell'Unione Europea. Abbiamo cominciato di nuovo a parlare dei Balcani grazie o purtroppo a causa della rotta balcanica. E qui viene spontanea la domanda, immagino, Carlo, no? Cos'è la rotta balcanica?
Sì, era quello che avrei voluto chiederti, ma l'hai fatto da sola, benissimo.
Sì, la rotta balcanica è quel percorso a piedi, di solito viene fatto a piedi, da migliaia di persone, giovani uomini, donne, bambini, famiglie, poi nel tempo la composizione di chi la percorre è variata, che migrano da tanti paesi, soprattutto dell'Asia, del Medio Oriente, ma non solo, e nel tentativo di entrare nel territorio dell'Unione Europea percorrono a piedi questa rotta balcanica che tocca dalla Turchia, soprattutto la Bulgaria, la Macedonia, la Serbia, il Montenegro se si spostano un po' più a ovest, la Bosnia Erzegovina, la Croazia, e poi dalla Croazia, che è già Unione Europea ma lì non restano, tentano di entrare in Italia attraverso la porta di Trieste per poi proseguire la maggior parte delle persone verso il nord Europa, in particolare la Germania. È un po', adesso semplifico, la Lampedusa terrestre. Noi siamo abituati a considerare la migrazione da un punto di vista marittimo, quindi Lampedusa e tutto quello che ruota attorno, ma in realtà il numero più consistente di quelli che provano ad entrare nell'Unione Europea avviene tramite terra.
Possiamo dare qualche numero quindi?
Sì e no, perché in realtà cambia tantissimo. Ecco, quest'anno ad esempio il flusso delle persone intercettate, nel senso coinvolte in programmi di accoglienza o di sostegno nei bisogni primari come un cibo, alloggio, un minimo di assistenza umanitaria, è stato appena sulle 60.000 persone. Negli anni passati erano cifre estremamente più alte. Non si sa, questo appunto è tutto da verificare, se perché dribblano in qualche modo, evitano i luoghi in cui potrebbero essere rinchiusi oppure segnalati e quindi preferiscono rimanere nell'anonimato e nella clandestinità, o perché oggettivamente sono molte di meno le persone che tentano il game, si chiama il gioco, quello che parte appunto dalla Turchia e arriva fino a Trieste. Il viaggio che ho vissuto una quindicina di giorni fa con altri due colleghi giornalisti e con il delegato regionale di Caritas Marche e il direttore della Caritas di Ancona Osimo è stato proprio questo, un viaggio di conoscenza nei luoghi che sono stati allestiti e in cui le Caritas di Montenegro, Serbia sono coinvolte per accogliere parte di questi migranti che appunto percorrono la rotta balcanica. È un viaggio per giornalisti inserito all'interno di un progetto che si chiama REMAP, e che un anno e mezzo fa ha portato un gruppo di giovani delle diocesi delle Marche a visitare le persone ospitate nei campi in Bosnia e Erzegovina. Noi in Bosnia e Erzegovina non siamo andati, però chi è un po' più attento a questi temi si ricorderà il campo di Lipa, le immagini strazianti che qualcuno ha avuto il coraggio di mettere in onda di persone scalze che camminavano nella neve, oppure che portavano segni evidentissimi di torture, di bastonate, soprattutto da parte della polizia croata. I ragazzi sono andati un anno e mezzo fa, hanno fatto volontariato a Lipa in Bosnia e Erzegovina, sono venuti in contatto dei vari progetti che la Caritas dei Balcani mette in piedi per ospitare queste persone. Caritas Marche, nelle persone soprattutto di Simone Breccia e di Marco Daurizio, che è il direttore della Caritas di Iesi, nonché delegato regionale, hanno voluto farci toccare con mano per raccontare, per tenere ancora acceso un lumino, non dico un riflettore, perché il tema delle migrazioni difficilmente viene raccontato in modo sensato, con dei dati alla mano, ma viene strattonato da una parte o dall'altra per altri scopi. Se pensiamo che le ultime elezioni europee si sono giocate tantissimo, soprattutto nel nord Europa, ma anche in Italia, sul tema delle migrazioni, ci rendiamo conto di quale materia prima e incandescente stiamo toccando.
Tu hai quindi potuto toccare con mano non solo la povertà, ma anche le difficoltà di chi emigra dal proprio paese. Puoi raccontarci qualche situazione, qualche episodio, sì, per farci capire bene di che cosa parliamo? Noi con questo spazio intendiamo magari accendere questo lumicino, ecco, e dargli un pochino più di forza.
Sì, ad esempio, tantissimi scapparono dalla guerra in Siria, anche perché vennero inizialmente accolti in Turchia, poi anche lì la gestione dei migranti di Erdogan, lasciamo perdere, quindi profughi dalla Turchia, ma che erano di origine siriana, così come gli iraniani, quelli che riescono a fuggire, gli afghani e le afghane, da quando sono ritornati al potere i talebani. Chi in qualche modo può essere tacciato di collaborazionismo con le potenze occidentali che erano in Afghanistan fino a 2 anni fa è in pericolo di vita. Quindi chi è riuscito a prendere un aereo è fuggito in aereo, ci ricordiamo tutte le scene, no? Altri a piedi. Quindi questi sono sostanzialmente i nuclei originari della rotta balcanica, ai quali poi si sono uniti quelli che ad esempio arrivano con i barconi in Turchia e per entrare in Europa vengono a piedi, quindi dal Maghreb, dall'Africa centrale, insomma c'è veramente il mondo nella rotta balcanica. Sono diminuite le persone, le migrazioni ovviamente non si fermano.
Lo scopo di questo viaggio era quello di raccontare le situazioni.
Renderci conto di come le Caritas locali, in particolare del Montenegro e della Serbia, si sono mosse per accogliere queste persone. A queste persone, e questa è stata la grande sorpresa, si sono aggiunte le persone che fuggono dalla Ucraina o dalla Russia. Io ho in mente 2 ragazzi in particolare. Misha, russo, Sasha, ucraino. Misha l'abbiamo incontrato in un convento adibito anche un po' in accoglienza a Kattaro, Kotor. Kattaro è famosa per le bocche di Kattaro in Montenegro, un luogo da un punto di vista paesaggistico stupendo. Marko Djelovic, che è il direttore della Caritas di Kotor, l'ha accolto. Lui è russo, nato in Siberia, trasferitosi a San Pietroburgo, ha studiato all'Accademia d'Arte Drammatica russa, perché la sua idea era quella di fare l'attore. Appena scoppiata la guerra era tra coloro che potevano essere assolutamente arruolati per essere spediti al fronte, tanto più se siberiano, perché più sono delle parti remote della Russia più vengono intercettati e arruolati. Non se l'è sentita, è venuto via, è fuggito è stato accolto per tutta una serie di traversie dalla Caritas di Kattaro, di Kotor. Mentre era a Kotor, tuttora è lì, ha saputo della morte della madre, ma non è potuto ritornare in patria per partecipare ai funerali, altrimenti l'avrebbero o arrestato o spedito immediatamente al fronte. Una prima piccola immagine che ci restituisce anche tantissimi drammi che nessuno racconta. Poi siamo andati a Bar, è il porto più importante del Montenegro, poco distante da Kattaro, dove abbiamo incontrato Sasha, lui ucraino, che lavorava e lavora tuttora con l'e-commerce, quindi attraverso la rete, aveva messo in piedi una sua piccola azienda di import-export. In Ucraina i bombardamenti nella zona in cui abitava lui erano continui. Oltre tutto il disastro, lui diceva, le connessioni alla rete erano completamente andate, andavano e venivano. E quindi questo ha messo completamente a soqquadro anche tutta la sua impresa, tutta la sua attività di giovane imprenditore. Quindi è fuggito, è arrivato a Bara, è stato ospitato dalla Caritas del Montenegro e sta lì e cerca di rimettere in piedi questa sua attività. Due giovani dalla parte opposta, uno russo, uno ucraino, con lo stesso destino, quello che mi è rimasto impresso, uno sguardo così triste, così rassegnato sulle loro vite, che ha raccontato molto più di tante immagini le tragedie che stanno dietro alle guerre. Quindi questi due flash, secondo me, hanno riassunto plasticamente anche tutto quello che significa per queste persone, che non erano inizialmente previste nella rotta balcanica, perché altri erano di altri posti, ma che hanno adesso sostituito i migranti storici, quelli che chiamiamo economici, non so perché questo nome, però li definiamo così, perché a questi si sono aggiunti persone in fuga dalla guerra. E sempre a Barra abbiamo incontrato tanti adulti, ucraini e russi, che studiano insieme, anche questo è un paradosso, studiano la lingua montenegrina perché, con l'idea di dover rimanere lì profughi per tanto tempo, alcuni vorrebbero proprio rimanere definitivamente, hanno pensato bene di accogliere l'invito da parte della Caritas di Bar di partecipare a dei corsi di lingua montenegrina.
Insomma, non hanno tante prospettive o non le riescono a vedere.
Sono molto realisti, conoscono i loro governanti, loro vorrebbero stare in pace, perché se c'è un elemento comune nei profughi che abbiamo incontrato in Montenegro e in Serbia è proprio questo, che la gente vuole vivere in pace, però poi sono i primi a subire, no, le scelte folli, drammatiche dei loro governanti.
Ho visto una foto di una specie di scantinato. In realtà era una stazione ferroviaria. Perché ti trovavi lì?
Noi pensavamo, partendo, con me c'erano Pierfrancesco Curzi, che si occupa di esteri per il Fatto Quotidiano e scrive anche come freelance nel Resto del Cardino, e Marco Sprecacè della Caritas di San Benedetto del Tronto, freelance anche lui per il giornale locale L'Ancora. Noi eravamo tutti presi, prima di partire dal porto di Ancona verso Spalato, da quello che avremmo incontrato in Montenegro e in Serbia. E invece, amaramente, ci siamo resi conto che il posto in assoluto più brutto, degradante, disumano che abbiamo incrociato in questa rotta balcanica lo abbiamo incontrato a Trieste. Stai parlando, immagino, della foto del Silos. E forse qualche radioascoltatore o radioascoltatrice avrà seguito in qualche programma giornalistico che ogni tanto anche la nostra televisione pubblica propone questo racconto di un luogo allucinante. A 3 metri, davvero non esagero, 3 metri dalla stazione centrale di Trieste, non stiamo parlando di un posto periferico in mezzo al nulla, c'è una struttura chiamata Silos perché, quando Trieste era il porto dell'impero austro-ungarico, ospitava i cereali che venivano importati, quindi prima di prendere la via terrestre verso i vari territori dell'impero asburgico, venivano depositati lì. Quel silos, che è di proprietà della Coop, quella dei supermercati, nel tempo è stato abbandonato. Lì, siccome arrivano dalla rotta balcanica, entrano più o meno in modo regolare queste persone, hanno trovato ospitalità, è una parola grossa, però ti assicuro, Carlo, che io sono rimasta sconvolta all'idea che nella civilissima Italia, nell'ancor più civile Trieste, a pochi passi da Piazza della Libertà, ci fosse un posto così degradato e degradante. Topi, pentegane, lo possiamo dire alla senigallese, rifiuti, fango. Ti lascio immaginare anche cosa significa centinaia di persone ammassate in un luogo che non ha un tetto, quindi quando piove si crea di tutto, senza un bagno, senza servizi igienici, senza niente. Questo è il Silos. Nonostante la grandissima dignità delle donne, degli uomini, anche dei ragazzi molto giovani che lì trovano temporaneamente rifugio, la media del del pernottamento, chiamiamolo così, è di 2 o 3 mesi in attesa di proseguire verso altri paesi dell'Unione Europea. Poi ci sono delle persone che si sono mobilitate e in Piazza della Libertà, proprio lì davanti al Silos, che è la piazza davanti alla stazione, la sera allestiscono una mensa che ogni sera queste persone sanno che troveranno un pasto caldo, qualcuno che li accoglie in modo tranquillo, una signora di 82 anni che con suo marito hanno messo in piedi un'associazione Linea d'Ombra che poi ha raccolto nel tempo tanti altri volontari. Questa signora ha passato un'ora quando eravamo lì ad incontrarli, a massaggiare i piedi di queste persone che camminando nella rotta balcanica ti lascio immaginare come potevano avere i piedi e soprattutto perché non si tolgono mai le scarpe. Perché? Perché questo è stato un po' anche un lascito terribile della polizia croata. Loro sapevano che in qualunque momento potevano essere intercettati, bastonati e incarcerati, quindi si tenevano sempre le scarpe ai piedi in modo che la fuga sarebbe stata più immediata. Li abbiamo visti dal vivo ad aspettare questo piatto di minestra, un panino, l'acqua, qualunque cosa che potesse sfamarli, perché poi sono lasciati a loro stessi. Attenzione, il 7 luglio arriva il Papa a Trieste perché c'è la settimana sociale dei cattolici italiani e anche lì ci dicevano adesso vedrai che cercheranno di ripulire tutto per rendere meno disgustoso l'approccio, perché è anche facile, viste le alzate d'ingegno di Papa Francesco, che potesse aver avuto voglia di entrare in quel luogo, che è accessibile perché chiunque può andare. Poi nel tempo speriamo che verrà chiusa questa cosa, la Caritas di Trieste allestendo tanti posti, sono 8-900 posti di accoglienza dignitosa, però a fronte delle migliaia di persone che transitano ogni anno, capisci bene che è sempre una risposta non adeguata ai bisogni. Le cose più pulite, più organizzate, più dignitose le abbiamo viste laddove invece avremmo pensato di trovare tutt'altro. Perché? Perché loro sanno, i paesi che non fanno parte dell'Unione Europea ma che sono in Europa, che le persone transitano, non vogliono star lì. Per questi centri hanno ottenuto, la Serbia soprattutto, tanti finanziamenti, quindi la convenienza della Serbia fino allo scorso anno almeno era quella di allestire il più possibile luoghi dignitosi, sapendo che poi le persone avrebbero proseguito il loro percorso.
Le prospettive di questo progetto, di questa iniziativa?
Prospettive sono queste. Ci tocca lavorare, nel senso che Caritas Marche giustamente ha promosso questo viaggio con 3 giornalisti affinché il tema delle migrazioni non sia affrontato e acceso strumentalmente solo in certi momenti. Quindi ci saranno delle iniziative che coinvolgeranno anche la nostra realtà di Senigallia. Il primo incontro avverrà il 17 di giugno a Filottrano, dove i giovani che hanno preso parte al volontariato nei campi profughi e noi che abbiamo preso parte a questo media trip racconteremo ciò che abbiamo visto attraverso testimonianze, idee, eccetera. Poi l'idea è quella di toccare un po' tutte le Caritas diocesane delle Marche per restituire quanto abbiamo visto, ma soprattutto per confrontarci su un tema, quello delle migrazioni, che ha bisogno di dati concreti, ha bisogno di essere raccontato nella verità dei fatti. Poi ci sarà anche l'idea di incrociare le istituzioni che nel territorio si occupano di migrazioni, le prefetture. Ecco, l'idea è quella di, durante l'anno, promuovere delle esperienze, dei percorsi, anche utilizzando diversi linguaggi come il cinema e tanto altro, per parlare di migrazioni finalmente in modo sensato, approfondito e non strumentalizzato.
Con i vostri interventi sicuramente riuscirete a dare un pochino più di luce a questo fenomeno migratorio che è importante comprendere. Allora ringraziamo Laura Mandolini, appunto la direttrice della Voce Misena e Radio Duomo e quindi dei media, insomma, ecco, della Fondazione Gabbiano per questo tempo che ci ha dedicato e arrivederci alla prossima puntata.
Grazie a te, grazie ai radioascoltatori, a risentirci.